il romanticismo in Italia. La situazione storica. Il periodo storico in cui si sviluppò il romanticismo ebbe inizio alla fine del Settecento, quando il lavoro si spostò nelle fabbriche. Le macchine presentavano un duplice aspetto. Da una parte generavano il progresso con l'aumento della produzione e la parziale liberazione del lavoratore dalla fatica fisica. Dall'altra producevano uno sfruttamento dell'uomo molto più duro e spietato di prima. In Inghilterra gli operai delle fabbriche abbandonarono le campagne e si concentrarono nelle città. I capitani di industria instaurarono nella fabbrica una disciplina severa che consentisse un più sistematico sfruttamento del lavoro. Dalla rivoluzione industriale nacque una nuova classe sociale, il proletariato, mentre la borghesia conquistò il potere economico. Il romanticismo è l'espressione artistica di questa borghesia. Le trasformazioni politiche. Il Congresso di Vienna aveva creato nuovi equilibri e nuove alleanze tra le nazioni, ma molti problemi erano rimasti aperti. I popoli chiedevano ai sovrani delle costituzioni che abolissero l'assolutismo. I patrioti rivendicavano l'indipendenza nazionale. In questo modo sorsero molte società segrete che provocarono lo scoppio di moti rivoluzionari. Nella seconda metà del secolo si assistette nuovamente ad un'ondata rivoluzionaria. In Italia il processo di unificazione della penisola si concluse con il Risorgimento. Il romanticismo. Il termine romantic indicava qualcosa di fantastico, di irreale. Servì quindi a designare uno stato d'animo sentimentale ed irrequieto. Il movimento nacque dal preromanticismo, che si manifestò in Germania con il movimento dello Sturm und Drang, tempesta e assalto. Caratteristiche del romanticismo. È comune a tutti i romantici la sfiducia nella ragione. I romantici attuarono una grande rivalutazione del sentimento. Questo può essere nostalgico e malinconico, oppure appassionato e fervido, ma il sentimento romantico è anche scontentezza, per cui nasce il pessimismo. Al cosmopolitismo si contrappone il culto per le individualità nazionali e l'amore per la patria. In questo modo nasce il nazionalismo. L'uomo romantico è attratto dal mistero, dall'indistinto, dal fantastico. Il Medioevo è rivalutato dai romantici in quanto momento della nascita dei popoli e delle lingue. Il culto della libertà si trasforma nel rifiuto del passato, inteso come tradizione letteraria fatta di regole e fondata sulla mitologia. I due filoni del romanticismo. All'interno del romanticismo si possono individuare due atteggiamenti distinti e spesso contrapposti: il filone realistico oggettivo ed il filone individualistico fantastico. La polemica classico-romantica. In Italia il romanticismo si diffuse attraverso un articolo scritto nel 1816 da Madame de Staël. Quest'articolo suscitò un coro di polemiche. Da una parte c'erano i classicisti, che in nome di un patriottismo astratto accusavano la scrittrice di voler privare l'Italia dell'unica gloria che ancora le rimaneva, quella delle lettere. Dall'altra parte c'erano i romantici, che furono i patrioti che propugnarono il Risorgimento. Quest'ideale patriottico privilegiò l'aspetto realistico oggettivo del movimento. Nel 1816 uscirono tre scritti che possono essere considerati i manifesti del romanticismo italiano. Il più importante è la lettera semiseria di Grisostomo di Giovanni Berchet. Ad essi si aggiunse un articolo di Hermes Visconti, pubblicato nel 1818 a puntate sul Conciliatore, un giornale letterario e storico-politico. I suoi redattori furono perseguitati dalle autorità. L'esperienza di Silvio Pellico è descritta in un romanzo autobiografico che ebbe molta fama nel Risorgimento, Le mie prigioni. Anche i due massimi esponenti della nostra letteratura ottocentesca, Leopardi e Manzoni, intervennero nella polemica classico-romantico. Gli sviluppi del romanticismo. Il romanticismo italiano si sviluppò seguendo il filone realistico-oggettivo, articolandosi nelle seguenti forme: il romanzo storico, la memorialistica, in cui oltre Le mie prigioni di Silvio Pellico troviamo I miei ricordi di Massimo D'Azeglio e Le ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini, la trattatistica politica, in cui occupano un posto di spicco Vincenzo Goberti e Giuseppe Mazzini, la poesia dialettale, tra i cui poeti vanno ricordati Carlo Porta e Giuseppe Gioacchino Belli, che ha composto Il canzoniere, la poesia patriottica. In questi anni fu scritto infatti Fratelli d'Italia di Goffredo Mameli, La spigolatrice di Sapri di Luigi Mercantini e L'ultima ora di Venezia di Arnaldo Fusinato. Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi è il massimo poeta dell'Ottocento. Dichiaratamente antiromantico, è la voce più alta della poesia romantica in Italia. Nacque a Recanati il 29 giugno del 1798 e morì a Napoli il 14 giugno 1837. Si dimostrò la più alta voce della poesia italiana dell'Ottocento. La vita di Leopardi fu contrassegnata dalla sofferenza. A Recanati Leopardi trascorse la fanciullezza e l'adolescenza, chiuso nell'immensa biblioteca del padre, dedicandosi a quello che poi definì uno studio matto e disperatissimo. A 20 anni tentò di fuggire dalla casa paterna, ma solo nel 1822 ottenne dalla famiglia il permesso di recarsi a Roma, dove rimase per 6 mesi. Ritornò a Recanati e nel 1825 partì per Milano. Da qui si recò a Bologna e a Firenze, dove conobbe Alessandro Manzoni. Dopo altri soggiorni a Recanati e a Firenze, strinse amicizia con il napoletano Antonio Ranieri, che lo ospitò a Napoli, dove trascorse i suoi ultimi anni. Le opere giovanili. Le prime opere dell'autore si collegano agli studi giovanili. In esse dimostrava la sua conoscenza delle lingue classiche e delle opere degli antichi. Fu un illuminista convinto e rifiutò la fede cristiana per aderire al materialismo meccanicistico. Natura e civiltà. In un primo momento, il Leopardi concepì la natura come una madre amorosa che ci ha creati per la felicità e attribuì la tristezza attuale del vivere allo sviluppo della civiltà e della ragione, che era limitatrice del sentimento e dell'immaginazione. In questi anni compose la maggior parte dello Zibaldone e i piccoli idilli. Le operette morali. Successivamente Leopardi passò dall'idea di una natura madre a quella di una natura matrigna, che genera gli esseri viventi per perseguitarli, condannandoli all'infelicità. Il pessimismo di Leopardi si fece sempre più cupo. L'uomo non è nulla, non sa nulla, non ha nulla da sperare dopo la morte. Vive in un universo assurdo, di cui ignora le ragioni e le finalità. Ma, a differenza degli altri esseri viventi, possiede il dono della ragione, che gli svela la sua infelicità e il suo destino di morte. Dal pessimismo individuale Leopardi passò ad un pessimismo cosmico. In questo periodo la sua poesia tace ed egli si dedica soprattutto alle operette morali, 20 prose in cui l'autore presenta le sue idee sulla natura e sull'uomo. I grandi idilli. Dal 1827 risorge la grande poesia. Senza rinnegare la sua concezione della natura, Leopardi non cessa di amarla nelle sue manifestazioni di bellezza e di vita, che lo attirano e lo affascinano. Nascono così i grandi idilli. A Silvia, la quiete dopo la tempesta, il sabato del villaggio, il canto notturno di un pastore errante nell'Asia, in cui la poesia si fa canto, canto dell'animo di un individuo solo, ma dagli echi e dalle risonanze universali, perché ciascuno potrà sempre riconoscervi e ritrovarvi una parte di se stesso. I motivi della poesia leopardiana. Il Leopardi, che si dichiarò apertamente contro il romanticismo, è sicuramente il più grande poeta romantico della nostra letteratura, pur conservando delle concezioni fondate sulle teorie dell'illuminismo. Il sistema metrico usato da Leopardi è preferibilmente quello della canzone libera, detta leopardiana. Essa è costituita da strofe con un numero variabile di versi, endecasillabi e settenari, senza nessun sistema di rime preordinato. La canzone leopardiana accompagna così il libero abbandonarsi del poeta alla sua ispirazione. Anche per questa ricerca di libertà espressiva, oltre che per l'importanza data al sentimento e all'immaginazione, il Leopardi può dirsi romantico.